Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E la orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio parte la 19ª puntata di Cult Fiction, il programma meglio del 3D. La voce che sentite è quella di Tore Seduto, che vi terrà compagnia dalle 20 alle 21 in un'oretta dove si parlerà esclusivamente di cinema. Quali sono gli argomenti di questa 19ª puntata? A iniziare dalla recensione di Scary Stories to Tell in the Dark, il nuovo film con lo zampino grande come quello di un porco di Guillermo del Toro. Il film però porta la regia di André Ovredal. Protagonisti sono Zoe Margaret Coletti, Michael Garza, Natalie Ganzorn, Austin Abrams e Austin Zajur. Tutti nomi molto semplici da pronunciare, ma in realtà il film è molto 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 semplice e grazioso. Ne parleremo più tardi. Poi passiamo all'intervista in collaborazione con Diari di Cineclub a Costanza Quatriglio, documentarista, regista, recentemente anche presidente della giuria Venezia 76 nella sezione classici, ma ora anche direttrice del Centro Sperimentale di Cinematografia nella sede siciliana di Palermo. Un'intervista molto interessante, l'ascolteremo tra poco. Per poi passare la parola a Denise, che durante il suo banchetto di popcorn ci parlerà di piano di lavorazione, calendario delle riprese, regia mobile. Cosa sono queste cose? Ce ne parlerà lei tra poco. E siccome siamo in tema Halloween, in chiusura di puntata ascolteremo la riduzione radiofonica di un film che è entrato prepotentemente tra i capolavori cult. Parliamo di un altro film di John Carpenter, si tratta di Halloween, appunto, film del 1978 diretto appunto da John Carpenter e che vede tra i protagonisti appunto Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis. Un film davvero 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 molto molto a tema. Ma prima di iniziare con un brano vi ricordo come poter seguire Unica Radio, come al solito sul sito www.unicaradio.it. potete ascoltare lo streaming delle nostre dirette e restare aggiornati sulle nostre iniziative, sulle nostre novità attraverso le nostre news, gli articoli sul sito, scaricare i podcast, ma scaricare soprattutto anche l'app gratuitamente di Unica Radio per dispositivi iOS e Android. Ma non solo, Unica Radio anche sui social e anche Cult Fiction nelle pagine omonime. Unica Radio si trova anche su Instagram e anche sul canale Telegram, tutto costantemente aggiornato con le nostre novità, le nostre iniziative e ciò che combiniamo fuori e dentro la redazione. Andiamo avanti con un brano, si tratta di Quick Joy Small, Cassinet Cats Singing Orchestra Circus, un brano tratto da Scary Stories to Tell in the Dark, di cui parleremo tra poco. Ce lo ascoltiamo.
Quick Joy Small.
Down a wagon, sit on there. There you go, in my way, in the scene now.
Quick Joey, Joey, Joey.
Quick Joy Small, tratta da Scary Stories to Tell in the Dark, il nuovo film di André Ovredal, che vede lo zampino di Guillermo del Toro nelle vesti di grande produttore. Di cosa parla questo film? Beh, è un film a tema halloweeniano. Del resto è uscito proprio l'altro giorno, la settimana scorsa, a cavallo delle festività di Halloween, e quindi non c'era un momento più adatto. È un film collettivo, è un film in qualche modo corale, con la struttura di una pellicola a episodi, perché appunto vengono raccontate diverse storie. In che modo? Attraverso questi ragazzini curiosi, ognuno con le sue turbe mentali, con le sue paure, come ogni ragazzino adolescente, molto curiosi, con l'animo dell'investigatore e delle storie da raccontare al buio. Infatti si recano presso questa casa stregata e una di loro, la ragazzina protagonista, molto tosta, molto curiosa, con un carattere molto forte ma anche molto vulnerabile, perino sociopatica, trova il libro della ragazzina che viveva a sua volta ai inizi del Novecento presso questa casa stregata. Scopriamo diverse storie attraverso questo libro, che racconta le vicende della ragazza dal punto di vista della ragazza appunto, ma racconta anche le storie che riguardano le paure dei ragazzini che prendono in possesso questo libro, e queste storie evocano le paure di ciascuno di loro. Quindi nel momento in cui vengono in contatto con questo libro sono fregati. Lo vediamo già dall'inizio del film attraverso i bulli che danno del filo da torcere ai nostri protagonisti, che sono le prime vittime di questi racconti scritti col sangue nelle pagine di questo libro. Ogni storia è una storia nuova nel libro, che porta delle pagine bianche, e i protagonisti di queste storie diventano proprio i protagonisti di questi racconti. Sono loro i malcapitati di queste nuove storie. E la prima storia è quella che vediamo anche nel trailer, che vediamo anche nella locandina, ovvero lo spaventapasseri. Lo spaventapasseri pure è vittima dei bulli. Ogni volta che il nostro bullo ci passa davanti gli mola uno schiaffo, fino a quando questo spaventapasseri, appunto Harold, non ne ha le scatole piene e in qualche modo si vendica sul bullo, trasformandolo a sua volta in uno spaventapasseri. Quindi il nostro primo personaggio, non è uno spoiler perché lo vediamo proprio all'inizio del film, e sono sicuro che molti di voi non vorranno vedere questo film perché gli farà paura, ma è un film che non fa paura. Muore soffocato, impagliato, muore male. E a proposito di questo, è un film che non fa paura, ma è un film che fa schifo. Nel senso, non è la paura la reazione che secondo me vuole suscitare questo film, è proprio il disgusto. Non è un film che fa saltare sulla poltrona come molti horror, ma è un film che proprio evoca una sensazione di malessere nel vedere ciò che succede man mano nel corso dei film ai protagonisti. Ed è una buona soluzione. Il film di per sé è come un grandissimo episodio della serie TV dei Piccoli Brividi, che molti di voi ricorderanno, o molti di voi non ricordano perché sono più piccini di me, ma è questa la prima cosa che mi viene in mente guardando Scary Stories to Tell in the Dark. Perché sì, è un horror che si rivolge a un pubblico molto giovane, e al contrario di molti altri horror che magari tendono a scansare un pubblico più giovane, però è abbastanza ben fatto, è una storia che funziona, è una storia molto interessante, è una storia molto ben collocata nel tempo, perché ci troviamo nel 1968, quindi nel pieno della guerra del Vietnam, nel pieno dei moti studenteschi, nel pieno delle rivoluzioni intellettuali e culturali, e tutti questi fenomeni sociali hanno un loro riscontro all'interno del film. Ciascun personaggio è collocato in una posizione ben precisa all'interno del contesto storico. Infatti uno dei protagonisti, un latinoamericano, viene etichettato come disertore per non aver preso parte al servizio militare, quindi non essere partito per il fronte in Vietnam. È molto ben costruito, non è campato per aria, non trascura gli aspetti storici del contesto in cui è ambientato, cosa che è molto facile trascurare e sbagliare. E a questo punto Scary Stories to Tell in the Dark è un film da vedere al cinema, è un film da vedere al cinema per come appunto è contestualizzato, è un film che ci sta a pennello con Halloween, un film che può creare la situazione giusta per poter essere visto al cinema, è un film suggerito, è un film di quelli che si collocano facilmente nella categoria dell'intrattenimento, non è un film che ti cambia la vita, è un film che ti fa passare quelle due orette felici in sala. Ci sono molti spunti di riflessione a partire dalle paure evocate dal libro, libro le paure evocate dai ragazzi, che hanno un riscontro simbolico, sono delle allegorie, delle turbe mentali di ogni adolescente, e ci si può riflettere tranquillamente in ogni personaggio. Sono delle paure umane, sono delle paure normalissime nel momento in cui si è ragazzi, e quindi il messaggio vuole essere anche questo, vuole trasmettere allo spettatore qual è il ponte che porta dall'età adolescenziale all'età matura, affrontando appunto le proprie paure e le proprie turbe. È un film quindi promosso. Ma insieme a Scary Stories Tutte in the Dark, cosa troviamo in sala in questo periodo? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM.
Leggera, gratuita. Semplicemente unica radio app.
Il premio Oscar Guillermo del Toro presenta:
questa città ha raccontato molte storie su di me.
Il film che ha terrorizzato l'America,
ma non si è resa conto che conoscevo anch'io storie spaventose.
L'horror più atteso dell'anno.
Penso che morirò, papà.
Scary Stories to Tell in the Dark, dal 24 ottobre al cinema.
Sei magico, come me.
La storia di Shining.
Io l'ho sempre chiamata luccicanza.
Ha un nuovo capitolo.
Non avvertivo un potere del genere da molto tempo.
Dal romanzo di Stephen King.
Hanno già notato la ragazzina.
Ciao, piccola.
Doctor Sleep.
Ti ritroverò e urlerai per anni.
Dal 31 ottobre al cinema.
Preparatevi a entrare nello strip club più famoso di New York.
Da piccola sognavo di lavorare con gli animali.
Sogno esaudito.
Jennifer Lopez non è mai stata così sexy.
Quei tizi di Wall Street hanno derubato un sacco di persone.
Devono essere sbronzi da darci le carte di credito, ma sobri per firmare.
Le ragazze di Wall Street, dal 7 novembre al cinema.
Lo straordinario interprete di Fight Club, la 25esima ora, Birdman, dirige un noir appassionante.
Devi prenderla seriamente, sei in pericolo.
Con Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe. Scritto e diretto da Edward Norton. Motherless Brooklyn, i segreti di una città, dal 7 novembre al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
E questi erano i trailer in FM. Beh, siamo in totale periodo Halloween, quindi abbiamo sentito i trailer di Scary Stories Tutte in the Dark, appunto, ne abbiamo appena parlato abbondantemente. E in uscita il giorno esatto di Halloween, il 31 ottobre, Doctor Sleep, il capitolo successivo a Shining, che vede come interprete sullo schermo Danny cresciuto col volto di Ewan McGregor. Ne parleremo la prossima volta. E poi abbiamo sentito ancora il trailer di Le ragazze di Wall Street, in uscita il 7 novembre, con una Jennifer Lopez spietatamente bella, ci incuriosisce parecchio. Ma la vera novità di questi trailer è il film di Edward Norton come protagonista e regista di un noir a quanto pare molto 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 interessante. Parliamo, in uscita il 7 novembre, di Motherless Brooklyn. Abbiamo visto anche il trailer, sembra parecchio bello, da vedere come Edward Norton riuscirà a trasformare di nuovo le sue interpretazioni che abbiamo sentito appunto nel trailer, anche con Fight Club, Birdman, la 25esima ora, tutti i film cult. Vedremo se saprà portarne uno anche in veste di regista. Cos'altro possiamo vedere oggi in sala appena terminerà la puntata di Cult Fiction? Troviamo ancora Maleficent, Signora del Male, troviamo ancora Downton Abbey, troviamo anche Finché Morte Non Ci Separi, questa commedia horror cupa, molto sanguinolenta. Troviamo anche Se Mi Vuoi Bene, con quel testone di Claudio Bisio. Troviamo pure C'era Una Volta Hollywood, per chi l'ha visto, per chi non c'era, per chi se lo volesse vedere. Detto ciò, ci ascoltiamo un altro brano, I Put a Spell on You, visto che siamo in tema di Halloween, ma sì, è il brano tratto da Hocus Pocus, che ha innumerevoli versioni e cover. Abbiamo scelto quella della grande signora degli Eurosmith, Annie Lennox, che trovo molto più affascinante. Quindi ce l'ascoltiamo e poi restate per l'intervista a Costanza Quatriglio in collaborazione con Diari di Cineclub.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh, oh, I put a spell on you. Because you're mine. Oh,
Radio riprende Cult Fiction. È arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite in collaborazione con Diari di Cine Club. Sono in compagnia telefonica di Costanza Quatridio. Benvenuta Costanza, come stai?
Grazie, bentrovati.
Dunque, definiamo un po' l'argomento. Tu sei regista, documentarista e da poco, siamo quasi alla conclusione di un anno, del primo anno, coordinatore didattico e direttore artistico per la sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, dedicata al documentario, un settore del cinema che ti fa trovare molto a tuo agio.
Assolutamente sì, il cinema documentario è sempre stato il territorio, diciamo, più naturale per me. In realtà io penso che poi sia anche sbagliato parlare di peccati, no? Cinema di finzione, cinema documentario, il cinema è tutta un'esperienza di relazione con le storie, con gli esseri umani, con gli ambienti, i luoghi. Poi il cinema documentario ti permette anche di sperimentare delle forme di narrazione magari meno tradizionali, perché le sceneggiature, diciamo così, sono in divenire sempre a seconda di quello che accade.
Permette molta sperimentazione.
Il cinema documentario ha sempre permesso ai registi di sperimentarsi, oltre che sperimentare linguaggi, perché in qualche modo ti mette in discussione, cioè ti permette di interrogarti sul tuo sguardo, quindi cosa mi interessa, cosa mi piace di questa storia, perché questa cosa mi riguarda, no? A volte uno può trovare anche punti di interesse con storie lontanissime che poi si scopre che invece toccano delle corde molto profonde del proprio sguardo, del proprio modo di stare al mondo, ecco.
E c'è qualcosa in comune anche con ciò che viene raccontato dall'autore del documentario, si trova qualcosa della propria personalità?
Ma guarda, io non ho mai creduto che fare un documentario significasse uscire da casa e cercare le storie, così come si può cercare
un'ispirazione.
L'ispirazione, no? E penso che i film arrivano sempre dialogando con chi li fa, in qualche modo, cioè sei tu con la tua posizione, col tuo modo di stare nelle cose che capisci che storie raccontare. E quindi poi il cinema documentario, a differenza del reportage, si fa utilizzando dei linguaggi che possono essere il risultato di un processo di ricerca che si sviluppa nel tempo.
Okay.
Il reportage è molto istintivo, molto veloce, anche se ovviamente i grandi giornalisti, i grandi reporter sono persone che hanno una consapevolezza assoluta di quello che fanno, ma il tempo del cinema documentario è un'altra cosa.
Ho capito. Dunque, abbiamo detto che da gennaio sei direttore artistico e coordinatore didattico del Centro Sperimentale a Palermo. Com'è lavorare con i ragazzi che si approcciano a questo tipo di linguaggio? O perlomeno, quali sono le attività alle quali vi dedicate?
Allora, noi facciamo moltissima pratica, perché il Centro Sperimentale di Cinematografia è una scuola del fare, quindi il corso di cinema documentario è un corso che mette insieme soprattutto attività pratica, ma anche molta riflessione su ciò che si fa, quindi l'approccio teorico è sempre arriva in qualche modo a completare l'esperienza diretta, no? del mettersi in gioco dei ragazzi. Ogni anno sono 3 anni, il corso è triennale, e tra l'altro da quest'anno, alla fine del triennio, ci sarà il diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia equipollente alla laurea triennale, naturalmente. E i ragazzi fanno ogni anno un film a seconda della complessità che sono in grado di gestire, quindi all'inizio il primo anno una cosa più piccina, il secondo anno una cosa media, il terzo anno il film di diploma. Ma insieme a questa attività specificatamente cinematografica, quindi regia, fotografia, montaggio, scrittura, produzione, quello che serve per imparare a fare un film, i ragazzi incontrano anche tantissimi autori, maestri e persone che fanno il cinema oggi, che sperimentano diversi linguaggi. Quindi ci sono registi, ci sono scrittori, siamo arrivati anche a fare delle lezioni molto molto belle, interessanti, di filosofia politica, della relazione, diciamo, insomma è una scuola in cui si cerca di portare più esperienze artistiche possibili per far sì che i ragazzi possano trovare la loro strada, ecco.
Quindi una palestra molto forte, una palestra forma le ossa grosse, si lavora parecchio.
Si lavora parecchio, assolutamente. Tra l'altro, appunto, siamo tutti i giorni, la scuola è aperta dalle 9 alle 18, facciamo un sacco anche di attività extra, chiamiamole extracurricolari, ma sono comunque, diciamo, inserite dentro il percorso di formazione. Per esempio, siamo riusciti, grazie alla collaborazione alle giornate degli autori e la Film Commission siciliana, perché è la Film Commission che finanzia la scuola, a portare i film passati a Venezia quest'anno nella sezione giornate degli autori, per dire, no? Cioè, mi piaceva che i ragazzi vedessero cosa si fa oggi a livello anche internazionale. Il nostro primo ospite è stato quest'anno Joshua Oppenheimer, grandissimo regista che ha fatto dei film importanti come The Act of Killing e The Look of Silence, che sono dei film che chiariscono fin da subito che fare documentari significa aprire i mondi, costruire i mondi e non soltanto mettersi così in osservazione della realtà e basta. Cioè, fare film documentari ti chiede di interpretare la realtà.
Sì, sì.
Cult Fiction su Unica Radio.
Quindi avete portato Venezia all'interno del centro sperimentale?
Sì, abbiamo fatto questo scambio, perché prima ancora di portare i film, 5 film selezionati insieme a Giorgio Cosetti delle giornate degli autori a scuola, anche al Cinema De Seta, che fa parte, diciamo, delle esperienze palermitane, un cinema meraviglioso che sta a fianco alla scuola, i cantieri culturali alla Zita, e prima ancora di questo abbiamo fatto una serata una nostra serata a Venezia, cioè la Villa degli Autori ha ospitato il 5 settembre una serata dedicata alla scuola, dove i ragazzi hanno presentato i loro trailer, le loro esercitazioni, ed è stato un modo per dialogare, far dialogare i ragazzi, la scuola, con il mondo del cinema. E questa è solo una delle esperienze che facciamo, ma ne facciamo davvero tante. Abbiamo avviato collaborazioni con il Teatro Stabile di Palermo, con il Teatro Biondo. I ragazzi filmano delle, fanno un'esperienza di ripresa di immagini che andranno in uno spettacolo, quindi attraverso un lavoro di ricerca e documentazione molto forte, perché è uno spettacolo la cui drammaturgia nasce dallo sguardo, dal vero. Mm-hmm. E insomma, facciamo veramente tante cose.
Abbiamo accennato a Venezia, all'ultima edizione della mostra d'arte cinematografica sei stata presidente della giuria nella sezione di Venezia Classici, classici restaurati e anche documentari sul cinema, se non mi sbaglio.
Assolutamente sì.
Quell'esperienza com'è stata? Perché eri comunque a contatto con dei giovani selezionati dalle scuole, tipo Dams, della Ca' Foscari, c'erano anche dei ragazzi sardi di qua. E quell'esperienza com'è stata?
Ma l'esperienza, diciamo, di presidenza della giuria Venezia Classici quest'anno è stata molto molto interessante, innanzitutto perché è stato bello vedere tantissimi film restaurati, che alcuni di questi fanno parte proprio del DNA di ciascuno di noi, perché hanno costruito il nostro immaginario, altri sono da riscoprire completamente, ho visto dei film che non avevo mai visto, quindi insomma è stata veramente un'immersione che quando è finita mi sono sentita quasi oddio, adesso come si fa a tornare alla vita normale, cioè, e poi ti fa anche rinnamorare del cinema, perché è un'esperienza di rinnamoramento delle prime volte in qualche modo, quindi è veramente stata un'esperienza bellissima. Questa esperienza, condividerla con i ragazzi che cominciano davvero a scoprire il cinema, è ancora più sorprendente, perché riscopri anche delle cose di te, ti ricordi pure perché ti sei innamorato del cinema quando avevi 20 anni, e quindi è uno scambio bello.
In qualche modo è come se foste tutti quanti sullo stesso livello, per tutti quanti una prima volta.
Beh, per certi versi sì, naturalmente è chiaro che io, il mio compito è quello di guidare questo gruppo di 22 ragazzi verso una riflessione.
Certo.
Abbiamo riflettuto moltissimo su ciascun film, così come si è riflettuto molto sui film documentari sul cinema, cercando di scindere la fascinazione per l'argomento dall'analisi del linguaggio che il documentario propone. E quindi insomma è stata anche un bel modo per loro di ragionare anche sul cinema documentario.
Ho capito. L'anno scorso hai presentato fuori concorso a Locarno Sembra mio figlio, un film tratto da una storia vera, pluriblasonato perché ha fatto il giro di tantissimi festival e ovunque è stato apprezzato. Ci sono dei nuovi lavori che stai preparando e che potremo vedere a breve?
Guarda, spero di sì, sicuramente sto lavorando a un nuovo film, non sono in grado adesso di darti date né altre cose perché proprio non si fa per scaramanzia.
Ovviamente. Ovviamente.
Però ti posso dire che sì, nonostante quest'anno l'esperienza della scuola sia stata totalizzante, mi sono fatta proprio assorbire direi quasi 100%, però avevo già qualcosa in cantiere, quindi questo è stato buono per me, per cui piano piano adesso lo mettiamo in produzione.
Va benissimo, ti ringrazio Costanza e ti auguro buon lavoro con i ragazzi e con i tuoi progetti.
Va bene, ti ringrazio molto.
Grazie mille a te, alla prossima. Arrivederci. Ciao 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 ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Detto ciò, passiamo la parola a Denise, tutta tecnica e tattica, che tra un popcorn scoppiettante e l'altro ci parla di come si possono organizzare le cose in un set cinematografico, chi gestisce certi compiti, chi decide quando fare le cose, calendario delle riprese, unità mobile, cosa sono? Io non lo so e infatti ho fatto e faccio casini, perciò parola a Denise che ci sa spiegare queste cose. Ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV, per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Come si organizza il lavoro un regista? E la regia cinematografica è uguale a quella televisiva? Io sono Denise e oggi parleremo del piano di lavorazione e della regia mobile. Il Il piano di lavorazione, semplificando, è il calendario delle riprese che devono tenere conto della disponibilità delle location e degli attori, del tempo atmosferico, degli orari sindacali e possibilmente anche delle esigenze della regia. Mentre il termine regia mobile è usato soprattutto per regie televisive montate su un camion. Sono le regie che accompagnano una troupe di 4, 5 o più cameraman in esterno per riprese di eventi o di spettacoli dal vivo. Sono veri e propri studi televisivi in cui girare stacchi e dissolvenze per la ripresa professionale di teatro, musica, sport.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere per il cinema dietro lo schermo.
Carica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ancora brani in tema Halloween. Abbiamo ascoltato i T-Rex con 20th Century Boy, tratta da The Purge, Election Year, la nuova saga dell'horror americano ambientata durante le notti in cui tutto è concesso, le purghe, lo sfogo. È una saga che sta riscuotendo diverso successo anche nel piccolo schermo, perché è stata adattata a episodi lunghi ma belli per le piattaforme di streaming. Detto ciò, siamo arrivati al momento del racconto di fine puntata. Halloween, la notte delle streghe di John Carpenter, film a basso costo del 1978. Sarà stato anche a basso costo, ma è entrato prepotentemente tra i film cult dell'orrore, a tema praticamente, e il personaggio di Michael Myers è una delle maschere più note, più utilizzate, è senz'altro un'icona dell'orrore. Che cosa racconta Halloween, la notte delle streghe? Beh, una trama molto semplice: un uomo già condannato di omicidio riesce a scappare dalla prigione e torna nella sua ridente cittadina tranquilla alla ricerca della prossima e della prossima e della prossima vittima, ma troverà Jamie Lee Curtis, che è una donna che ha le palle. Questa è la trama bassa, sporca e rozza di Halloween. Per chi ne volesse sapere di più, ci ascoltiamo il racconto, la riduzione radiofonica. Halloween 1978, John Carpenter. Ce l'ascoltiamo.
Michael Myers è recluso nel manicomio di Smith's Grove dal 1963, quando ha appena 6 anni uccise a coltellate la sorella Judith.
Michael!
Dopo 15 anni riesce a fuggire e torna ad Haddonfield, la sua città natale. Il dottor Sam Loomis, lo psichiatra che lo prese in cura in seguito all'omicidio, intuisce subito la sua destinazione.
Si è fatta male? È ferita?
No, niente di grave.
È fuggito, quel maledetto è fuggito, quel demonio. Ma ho capito dove è andato.
All'alba del 31 ottobre, Michael uccide un meccanico, ruba i suoi vestiti e fa ritorno alla sua casa natale, ora fatiscente e in vendita. L'omicida prende di mira la giovane Laurie Strode e le sue amiche, che pedina di ritorno da scuola.
Ehi, ma quello è David Green!
No, non mi pare.
Carino, però.
Ehi, fanatico! La velocità uccide!
Ehi, ma che ramaloso!
Tu con i tuoi scherzi va a finire che ci metti nei guai.
Intanto il dottor Loomis arriva ad Haddonfield. Lo psichiatra avverte della pericolosità di Myers, lo sceriffo locale, il quale però non sembra dargli credito.
È un cane. Sbranato. È ancora caldo, povera bestia.
È stato lui.
Ma via, dottore. Sarà stato un altro cane.
Lei crede, eh?
Un uomo non sbrana.
Lui non è un uomo.
Quella sera, Laurie ed Annie vanno a fare le babysitter da due bambini, Anna e Lindsay Wallace, mentre Laurie deve badare a Tommy Doyle. Durante la sera, Myers spia Annie attraverso la finestra della casa dei Wallace.
Scusa un momento. Che vuoi, mostro? Sto per essere sbranata nuda dal mostro di famiglia.
Più tardi Annie riceve una chiamata dal suo fidanzato Paul, il quale vuole passare la serata con lei.
Senti, super sesso. Io non sono nuda, tu non pensi altro che a quello.
Sei tu che non pensi che a quello.
Non è vero, io ho molte altre cose per la testa e invece di stare a parlarne, diamoci sotto e facciamole tutte.
Annie porta Lindsay dall'altro lato della strada e la affida a lui e poi va alla sua auto trovandola stranamente aperta. Annie entra in auto e viene strangolata da Myers, che poi la finisce tagliandole la gola. Tommy vede Michael portare il corpo di Annie dentro casa e pensa che si tratti dell'ombra della strega.
Lei
Harry, c'è l'ombra della strega! È lì fuori l'ombra della strega!
Ma che
è lì
c'è
fuori!
Ancora?
L'ho visto! È lì fuori, l'ho visto!
Tommy, smettila!
È lì fuori!
Mi anche
ma
lui.
Io l'ho visto! Guarda!
Tommy, smettila! Non c'è nessuno! Non c'è nessuna traccia di streghe. Se non la smetti con questa storia, spengo la TV e vi mando subito a dormire.
Lori lo tranquillizza e lo manda a letto. Linda intanto giunge alla casa dei Wallace insieme al fidanzato Bob Sims. Approfittando del fatto che la casa è vuota, i due salgono in una camera di sopra. Subito dopo Bob scende in cucina per prendersi una birra e qui viene attaccato e ucciso da Myers.
Ok, vieni fuori.
Salito in camera da letto, Michael strangola Linda con la corda del telefono mentre questa stava telefonando a Lori.
Pronto? Pronto? Oh, Annie, se pensi di darmi un corso telefonico di educazione sessuale, ti sbagli. Ma che hai, Annie? E piantala con gli scherzi. Avanti, Annie, parla.
Annie. Annie.
Lori, preoccupata per l'interrompersi della telefonata, esce e si reca alla casa dei Wallace per indagare. Qui scopre i cadaveri di Annie, Linda e Bob e la lapide di Judith Myers, che era stata trafugata dal cimitero. Mentre Lori, inorridita, sta andandosene via, Myers l'aggredisce ferendola con il coltello. Lori cade dalle scale e fugge dalla casa facendo ritorno dai Doyle. Michael riesce ad entrare nella casa, ma Lori gli conficca un ferro da maglia nel collo. Lori corre quindi di sopra per controllare che i bambini stiano bene, ma Michael è sopravvissuto e l'ha seguita. Lori si chiude dentro un armadio e quando Michael riesce ad aprirne la porta, lei lo colpisce con una gruccia e poi col coltello che Myers stesso ha perso nella lotta. Uscita dall'armadio, Lori fa scappare i bambini e dice loro di chiamare la polizia. Il dottor Loomis vede i due bambini fuggire terrorizzati e intuito che Michael è all'interno della casa, decide di entrare. Nel frattempo Myers si rialza e attacca Lori, intenzionato a ucciderla. Fortunatamente per lei, Loomis arriva in tempo e spara 6 colpi a Michael, che cade dal balcone e rimane a terra, apparentemente morto. Loomis si affaccia dal balcone per rivedere il killer, ma Michael Myers è scomparso.
night of sadness. Clearly she couldn't go on. The door was open and the wind cleared. The candles blew and then disappeared. The curtains flew and then he appeared. Don't be afraid, come on baby. She had no fear. She ran to him, started to fly. Then a back and said goodbye. Come right there. She had taken his hand. She had become right there. Come on baby.
Don't Fear the Reaper, un brano che possiamo sentire durante Halloween del 1978 di John Carpenter con Jamie Lee Curtis, che abbiamo appena ascoltato in riduzione radiofonica. Sui social questo film era suggerito attraverso delle emoticon nella nostra pagina Facebook di Cult Fiction e qualcuno di voi è riuscito a interpretare la zucca e il coltellaccio da cucina e a dire il titolo giusto. Infatti Halloween è stato indovinato da Alessandra, da Daniele e da Cabras. Gli altri hanno dato delle soluzioni più o meno giuste, ma con uno spelling abbastanza discutibile, perciò bravi 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 tutti gli altri no. Andrete meglio nella prossima puntata, che mi raccomando non è da perdere. Infatti Cult Fiction finisce qui. Torre Seduto vi dà appuntamento la settimana prossima, ma prima di darvi un abbraccio e un bacio vi ricordo come seguire Unica Radio. Attraverso il sito www.unicaradio.it potete ascoltare la diretta in stream dei nostri programmi, potete restare aggiornati attraverso le nostre news, attraverso i nostri articoli e scaricare i nostri podcast, ma non solo, potete scaricare anche gratuitamente l'app di Unica Radio per dispositivi iOS e Android, ma non solo. Sui social Unica Radio e Cult Fiction sono presenti su Facebook nelle pagine omonime e Unica Radio è presente anche su Instagram e anche sul canale Telegram, costantemente aggiornato con le nostre news e le nostre attività che svolgiamo fuori e dentro la redazione. Cult Fiction vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 20 sempre su Unica Radio. Torre Seduto vi saluta, vi do un abbraccio, ciao.
Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
La Madonna.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.